Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian ed è arrivato il momento dedicato all'economia e noi, come al solito, introduciamo il nostro ospite, il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno a te, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo dalla lite Trump-Musk, uno scontro di proporzioni epiche che sta affascinando il pubblico quasi come fosse una serie di Netflix. In realtà è molto grave la situazione, si tratta di realtà, non di una fiction. Il motivo del contendere, o perlomeno l'ultimo, è quello che Trump ha ribattezzato Big Beautiful Bill. Musk, dopo essersi dimesso dal suo ruolo al Doge, aveva descritto questo bill, come questo disegno legge, come un abominio, causando poi la rissa su X a cui stiamo assistendo e alla quale non sappiamo dove ci porterà. Allora Max, innanzitutto andiamo dal punto di vista tecnico. Che cos'è questo bellissimo disegno di legge che ha scatenato le ire di Elon Musk?
È un disegno di legge che nella sostanza riduce la tassazione per chi di tassi, in un certo senso, ne paga già abbastanza poco negli Stati Uniti, quindi il ceto alto e altissimo, riduzione delle tasse che è fatta grazie al fatto di avere avuto risparmi fiscali che il Doge aveva individuato, per cui da una parte grossi tagli, licenziamenti, abbiamo visto soprattutto nella parte di aiuti internazionali tagliate a maniera furiosa, questo per ridurre le spese del governo americano, ma anche per consentire di far spazio a una riduzione di tassazione che Trump voleva fare. Adesso, da una parte, il Doge ha ridotto sì le spese del governo americano, ma non di quanto volessero fare come obiettivo iniziale, però i tagli delle tasse restano con questo Big Beautiful Bill. Morale della storia, i tagli delle tasse molto grandi, quindi buco di bilancio e risparmi tutto sommato piccoli, questo vuol dire portare il debito americano a livelli ancora più elevati di quelli già elevatissimi che si trova adesso, e a questo scontro tra Trump, che dice in ogni caso avevamo promesso riduzione fiscale per i miliardari e quindi questo la facciamo anche se aumentiamo il debito pubblico, dall'altra Musk dice no, questo debito pubblico ormai è troppo elevato, finirà per creare dei problemi e rendere l'economia americana e gli Stati Uniti più deboli di quello che sono in questo momento, e questo scontro, che è una telenovela, continua con finale effettivamente sorpresa.
E allora andiamo a vedere una delle cause dei malumori, appunto uno dei mezzi che Trump ha utilizzato per, da una parte, recuperare i soldi che verranno poi detratti con questo disegno di legge. Le tariffe internazionali, e dal 15 al 17 di giugno il Canada ospiterà il G7 a Kananaskis nell'Alberta, e lì dovrebbe avvenire un incontro alato tra il presidente Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese. E il ministro del commercio Don Farrell si è detto sicuro che le tariffe che sono state appioppate all'Australia verranno rimosse, questo dopo aver presentato alla sua controparte americana le argomentazioni australiane, e cioè il fatto che i numeri del surplus commerciale australiano non sono quelli presi in esame dagli Stati Uniti. Ascoltiamo le parole di Don Farrell.
We want all of the tariffs removed, not just some of them, we want all of them removed. I made it clear USTR Greer that we'll continue to press for the removal of all of those tariffs.
Allora, Max, questo era il ministro del commercio Don Farrell. Nei dettagli, che argomentazioni presenterà l'Australia agli Stati Uniti? Soprattutto verranno ascoltate in buona fede?
Allora, verranno probabilmente ascoltate, però se verranno capite e accettate, questo è veramente una questione tematiche aperte che vedremo nei prossimi giorni. L'Australia, rispetto ad altri paesi che hanno un disavanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti, l'Australia ha un disavanzo commerciale lei stessa nei confronti degli Stati Uniti, quindi sentiamo sempre Trump dire che le nazioni del mondo si approfittano della bontà americana perché comprano dagli Stati Uniti meno di quello che vendono negli Stati Uniti. Il caso australiano è esattamente l'opposto: noi compriamo dagli Stati Uniti di più di quello che importiamo dall'altra parte, quindi se metti assieme le due cose, dice, beh, se tu Trump...
Sarebbe l'Australia a dover mettere le tariffe, non il contrario, teoricamente, usando questa logica.
Quindi, assolutamente sì, però ripeto, è stato visto da più parti che le varie logiche vengono stravolte. L'Australia ha più ragioni per essere sentita e ritenuta importante e diversa dagli Stati Uniti rispetto alle altre nazioni, perché appunto siamo un grosso partner anche soprattutto a livello di difesa, e siamo sempre stati estremamente civili e rispettosi negli Stati Uniti, loro mettono le tariffe e non rispondiamo da questo punto di vista. Uno dice, speriamo che ci si renda conto prima o poi che l'Australia venga rispettata a livello statunitense, invece di vederci non soltanto considerati come tutti quanti gli altri paesi, anche se la situazione economica è l'opposto rispetto a quello degli altri, ma siamo anche vittime di questo aumento delle tariffe che Trump ha firmato e che ci colpisce direttamente, soprattutto per quello che riguarda esportazioni di acciaio e alluminio, cosa che noi facciamo grazie alle materie prime che l'Australia si ritrova.
Noi siamo in collegamento con il docente di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. E adesso ritorniamo in Australia. Il valore totale delle abitazioni residenziali australiane è aumentato di 130,7 miliardi di dollari, a più dell'1%, raggiungendo gli 11,4 trilioni di dollari, questo nel trimestre di marzo 2025, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Australian Bureau of Statistics. E veniamo alla notizia: il prezzo medio nazionale delle abitazioni residenziali ha superato il milione di dollari per la prima volta in questo trimestre, con un aumento dello 0,7%, ed è arrivato a 1.2500 dollari, questo è il prezzo medio. Western Australia, South Australia e Queensland sono stati i principali motori di questo aumento, con il Queensland che ha raggiunto il secondo prezzo medio più alto in Australia dopo il New South Wales. Allora Max, che situazione dipinge questo dato, a parte proprio il superamento della soglia del milione, che magari è soltanto psicologica?
Psicologica, però ti fa anche capire che il milione di dollari, che effettivamente è un grande numero, a livelli pratici vale sostanzialmente sempre di meno. Ti fa capire che abbiamo più domande di case di quanto non abbiamo offerta, e negli ultimi tempi soprattutto abbiamo avuto problemi di inflazione, soprattutto a livello di costruzione e costi per costruire, che hanno fatto sì che appunto il valore delle case aumentasse, proprio perché diventa sempre più dispendioso costruirle. Quindi è un sintomo dei tempi, non è una notizia particolarmente positiva per chi case, ahimè, non ne ha, perché la concentrazione di proprietà è una delle ragioni per cui esiste sempre più diseguaglianza nel nostro paese, e ripeto, in questo caso è perché abbiamo molta più domanda di quanto abbiamo di offerta, quindi benissimo per chi le case ce l'ha, molto meno per chi le case non ce l'ha, perché il sogno di poter avere un tetto di proprietà va sempre più in là del tempo e va sempre più al di là per quanto riguarda i numeri e i costi, perché ripeto, ormai il milione che una volta era una cifra importante, adesso veramente diventa qualcosa che resta importante, però diventa sempre più comune trovare prezzi di case che superano questo valore, e anche di molto.
Però gli stipendi non seguono, insomma, per quanto riguarda le case, il milione è diventato il 100.000 dollari di una volta, ma viceversa non vale.
Assolutamente, e anche come dicevo prima, nel caso australiano abbiamo un sistema di tassazione che avvantaggia chi le case ce l'ha già, per cui una delle caratteristiche del nostro mercato immobiliare è che c'è parecchia concentrazione di ricchezza nel settore immobiliare e di gente che non è che ha due o tre appartamenti, ma magari ha 20, 30, se non 100 o più, per cui anche a livello di scostamenti di prezzi, è difficile pensare a vedere diminuzione nel prezzo delle case in caso di mini crisi, perché se invece di avere 50 persone che hanno due case, dove magari siamo incerti su quello che succede alle vendite internazionali, quindi ne vediamo una, quando tu hai una persona che le case ne ha 50, dice vabbè, io mi posso anche permettere di aspettare, e se volete il prezzo è questo qua ed è alto, se non lo volete va bene lo stesso, perché tanto la mia ricchezza non viene scalfita e il potere di aspettare ce l'ho. Quindi da questo punto di vista non si sta facendo assolutamente nulla per rendere il settore più accessibile. La diseguaglianza tra chi, ripeto, di case non ne ha due e chi non ne ha, ma chi ne ha 20 o 30 e chi non ne ha, continua a sussistere senza particolari timori che i governi stiano cambiando rotta e facciano qualche cosa di diverso rispetto a quello che noi stiamo sperimentando o subendo.
E con questo allora noi ci salutiamo. Max Tani, docente di finanze dell'University of New South Wales di Canberra, grazie per essere stato con noi questa mattina e ci risentiamo fra una settimana.
Certamente, ringrazio tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.